pur condividendo il senso di molte delle osservazioni fatte dall'architetto Gasparri, il suo intervento ci induce ulteriore inquietudine rispetto alla norma cogente di cui si parlava prima, perché ahi noi, quella norma cogente, che peraltro è sul sentiero virtuoso della logica di razionalizzare la spesa per gli acquisti, di centralizzare, però è cogente, quindi forse a questo ai molti, come anche al sottoscritto che ieri si è messo minuziosamente a prepararsi, a aggiornarsi per essere all'altezza oggi di tenere un po' le redini di questo convegno, ha fatto molto impressione il fatto che si parla del 1° luglio, che la norma è cogente, quindi è obbligatorio per tutti i comuni, e si parla di soggetti aggregatori che a una prima lettura, come ha fatto il sottoscritto, fanno pensare immediatamente alle centrali d'acquisto esistenti, alle nazionali centrali, ma invece sono anche altri soggetti non meglio identificati. Quindi ecco, cresce un po' come si può dire, l'inquietudine, perché questi processi, che sono tendenzialmente virtuosi, possono diventare dei rischi quando non vengono approcciati correttamente. Allora il fattore tempo è uno di quei fattori che in questo momento può creare, quindi capite cosa vuol dire da aprile a 1° luglio l'obbligo per tutti i comuni, che rappresentano gran parte delle 30.000 centrali di committenza del nostro paese, di adeguarsi a questo sia pur tendenzialmente virtuoso processo di aggregazione. E casualmente, ma non è casuale, abbiamo adesso due interventi di due stakeholder che rappresentano un settore particolare dei servizi, quello dei servizi per la sanità. Peraltro anche l'architetto Gasparri ha un tipo di competenza a livello non solo di servizi sul territorio, ma di servizi per la sanità nell'ambito dell'area che dirige in Consip. Quindi ecco, non è casuale questo aspetto, perché la sanità è uno di quei settori che dal punto di vista dei patrimoni ospedalieri, sanitari e quant'altro ecco, rappresenta per certi versi un campo avanzato di innovazione. Le prime grandi convenzioni sono nate e sono partite proprio nel settore della sanità, dei servizi per la sanità, ma dall'altro anche un settore di grande arretratezza oppure di grande criticità, perché si abbattono sul settore dei servizi per la sanità, per i patrimoni sanitari, numerose criticità che hanno il titolo tagli lineari, spending review, ma e poi hanno creato e stanno creando delle situazioni veramente insostenibili. Per tratteggiarci, sia pur nei limiti del tempo a disposizione, il quadro di queste ulteriori problematiche particolari, ecco, la dottoressa Anna Fiorenza, che rappresenta l'AGENAS, l'Agenzia Nazionale dei Servizi Sanitari Regionali, tenterà appunto di fornirci un contributo.
Grazie. Sì, effettivamente il tema dell'aggregazione della spesa in maniera particolare nel settore della sanità rappresenta uno dei grandi problemi, dei grandi interrogativi di questo tema della spending review. In realtà l'articolo 9 del decreto legge 66, quando parla di acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori, non fa nient'altro che rafforzare un concetto che era già stato ampiamente inserito in moltissime norme nel corso di questi anni. La stessa norma stabilisce che per soggetto aggregatore si parla di Consip, di soggetto aggregatore si parla delle centrali di acquisto territoriali, ma se noi andiamo indietro con la memoria nel corso degli anni, ci ricordiamo che anche nel settore della sanità, per tutte le regioni in piano di rientro, era stato previsto l'obbligo, al fronte di finanziamento del passivo dell'azienda sanitaria, di costituire centrali di acquisto per beni e servizi e di potenziare l'attività di aggregazione della spesa. Sempre sul tema dell'aggregazione della spesa avevamo trovato delle norme relative alle aree metropolitane. Il tema dell'aggregazione della spesa c'era per tutti i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti. Nonostante questo, tantissime stazioni appaltanti avevano continuato a svolgere la loro attività in maniera tradizionale, e ancora oggi, nonostante tutte queste norme, c'era uno scarto tra le 32.000 stazioni appaltanti e le poche centrali di acquisto per beni e servizi. ancora di più nel settore della sanità. Nel settore della sanità agenzie destinate all'acquisto aggregato erano in realtà un numero limitato. Le principali esperienze riguardavano il settore delle aree vaste, in maniera, al primo posto sicuramente c'è la Toscana, che aveva già negli anni passati provveduto ad aggregare tutte le funzioni, non solo di acquisti di beni e servizi, ma anche di logistica all'interno di aree vaste, ma tutto il resto del panorama vedeva acquisti fatti caso per caso in maniera del tutto autonoma. Il legislatore con questa norma ha cercato ancora di più, se fosse possibile, di rafforzare questo concetto di aggregazione della spesa, come fa normalmente, passando dalla padella nella brace. Per cui se prima l'aggregazione doveva avvenire in maniera spontanea e molto tutto sommato per aree merceologiche abbastanza comuni, questa volta ha dato un numero di riferimento limitatissimo, dicendo che in tutto i settori di aggregazione della spesa dovranno accentrarsi su 35 soggetti. Chiaramente chi pensa, e penso che questa platea non lo possa pensare, che improvvisamente si passi da 32.000 stazioni appaltanti a 35 amministrazioni che comprano tutti i beni e servizi necessari per funzionare una pubblica amministrazione, pensa una cosa che secondo me è fuori dal mondo. Certamente l'articolo 9 è un articolo di principi, un articolo che deve essere attuato attraverso dei DPCM e 6 o 7 DM, per cui nel corso di questi prossimi mesi sicuramente avremo la capacità di capire meglio che cosa voleva dire il legislatore e come deve essere articolato questo processo. Noi abbiamo pensato, ci abbiamo ragionato, abbiamo cercato di capire e abbiamo sicuramente pensato che oltre la Consip e le centrali di riferimento regionali, tutte quelle che sono le esperienze di aggregazione della spesa dal punto di vista del mondo della sanità, quindi tutte le aree basse, tutte le aggregazioni della spesa sanitaria, debbano essere tutelate e salvaguardate. Magari come soggetti intermedi, ma in tutti i casi non è pensabile di unificare all'interno di un soggetto aggregatore per tutto un territorio regionale indistintamente tutta la spesa per beni e servizi di sanità, enti locali e tutte le pubbliche amministrazioni che sono presenti sul territorio. La sanità in questi anni ha fatto degli sforzi molto significativi, ha lavorato tantissimo sul tema dei prezzi di riferimento insieme all'autorità di vigilanza sui contratti. L'autorità di vigilanza sui contratti ha fatto le indagini, l'AVCP e l'AGEN ha individuato quali erano le categorie merceologiche a maggior impatto di spesa e ha contribuito a creare le griglie per individuare quelli che potevano essere prezzi di riferimento adeguati. Il lavoro, secondo me, darà dei buoni risultati. Adesso è già in fase avanzata da parte della VCP la seconda rilevazione, ma di lavoro da fare ce n'è ancora veramente tanto, perché l'Italia è fatta di 20 regioni, in ognuna di queste 20 regioni c'è una modalità di acquisto e di aggregazione della spesa sul fronte della sanità fortemente diverso. Ci sono regioni molto avanti dove i servizi vengono acquistati già in forma aggregata e in secondo metodologie di gestione particolarmente sofisticate. Ci sono regioni dove, come diceva giustamente Gasparri, la politica del rinnovo e la politica della proroga è la regola aurea, per cui l'inizio del contratto si perde nella notte dei tempi. L'articolo 9 prevede un'ulteriore novità, se possibile, prevede l'estensione dei prezzi di riferimento a tutte le pubbliche amministrazioni, quindi si esce soltanto dal campo della sanità come prezzi di riferimento per andare anche su tutte quante le altre amministrazioni. Sicuramente la VCP avrà tantissimo da lavorare, perché oltre a dover definire quali sono i criteri per definire un ente aggregatore, ha anche predisposto disporre l'albo degli enti aggregatori e ampliare la sua attività sulla individuazione dei prezzi di riferimento anche per tutte quante le altre amministrazioni. Un'ultimissima cosa e poi chiudo. Anch'io appartengo alla categoria delle persone che ritengono che riscrivere per intero il codice degli appalti e il regolamento degli appalti sia l'unica strada praticabile, perché capire oggi qual è la situazione della normativa tra codice degli appalti, regolamento degli appalti, le sentenze, le direttive, le libere interpretazioni anche in alcuni casi a livello regionale di alcune norme nell'ottica semplificativa, fa sì che le gare siano diventate una specie di arlecchino, tante pezze e tanti colori, per cui l'unica cosa che si può fare per creare un minimo di giusto equilibrio, giusto rapporto tra il mondo della domanda e il mondo dell'offerta è quello di andare a ricostruire le norme e le regole, partendo da un principio sacrosanto che è quello della semplificazione. Tanto è stato dimostrato che con una normativa punitiva il problema della trasparenza, il problema della corruzione non si risolve, per cui sarebbe opportuno scrivere delle norme che rendino possibile lavorare. Grazie.